su tela e su carta.
Cari amici, da Paola Pallotta un benvenuti all'ascolto di una nuova puntata di Su tela e su carta, il nostro viaggio settimanale attraverso gli scritti degli artisti del Novecento. La linea curva e ondulata è la linea espressiva della vita, scriveva William Hogarth, pittore ed incisore inglese del XVII secolo, nel saggio L'anatomia della bellezza. E se ci fermiamo a guardare, cari ascoltatori, uno dei dipinti della serie Interni olandesi di Joan Miró, ci accorgiamo davvero che tutto è curvo, ondulato, tutto è espressione di energia vitale. La composizione ci appare non ragionata, libera, musicale, lo spazio è arioso, fragile e contiene quelle figure caratteristiche e aggraziate che danzano in una forma astratta e i colori sembrano frammenti di un mosaico. L'irriconoscibilità di forme naturali, reali, è soltanto un apparente astrattismo. I titoli delle sue opere parlano di danzatrici, di stelle, di allodole, di pesci, di terra e di fuoco.
La forma non è mai astratta, è sempre un segno di qualcosa. Un uomo, un uccello, una donna o qualcos'altro.
Non è difficile immaginare ad occhi chiusi un dipinto di Miró. Anche senza saperlo abbiamo nella memoria, per averlo visto in un affiche o nelle pagine di una rivista o meglio ancora in un museo, quel mondo originale e inconfondibile delle sue immagini, insetti, soli, uccelli, occhi, riccioli, macchie, volute, che sembrano generarsi in una nascita ininterrotta, in una generazione senza fine.
Il quadro deve essere fecondo, deve far nascere un mondo che rappresenti fiori, personaggi o cavalli, non importa, purché riveli un mondo, qualcosa di vivente, perché più del quadro in sé ciò che conta è ciò che il quadro lancia nell'aria, ciò che diffonde. L'arte può morire, quello che conta è che abbia sparso semi sulla terra.
La sua arte, quei colori brillanti, quelle forme fantastiche ed evocative, è più viva che mai. E se si ha la fortuna di volare fino a Barcellona, città dove Miró nacque nel 1893, se ne ha una magnifica prova nella fondazione che reca il suo nome. Questa non è soltanto un museo, nonostante possegga una collezione unica al mondo di quadri, schizzi, bozzetti e appunti, ma un centro di studio dell'arte contemporanea, vivo ed aperto alle innovazioni. Giovanissimo, Miró lasciò Barcellona per recarsi a Parigi. Studiò pittura, incontrò Tristan Tzara, Pierre Verdi, Max Jacob e molti altri di quegli artisti e poeti che tra concerti, letture di poesie, spettacoli nei cabaret, si fecero chiamare Dada, rivoluzionando per sempre l'idea di poesia e di arte grazie alle scintillanti invenzioni linguistiche e alle ardite scelte tematiche. Miró partecipava agli eventi e sentì crescere quel desiderio che chiamava l'assassinio della pittura. L'espressione forte, quasi violenta, non è da intendersi come volontà semplicemente distruttiva, ma come spinta al rinnovamento totale e deciso del linguaggio della pittura.
Mentre mi liberavo di ogni influsso pittorico e del contatto con il soggetto davvero, dipingevo avvertendo un disprezzo assoluto per la pittura. Dipingevo per necessità e per fare qualcosa di più che la pittura. avvertivo una sensazione di aggressività e allo stesso tempo di nobiltà.
Dalle serate dadaiste e dal successivo decisivo incontro con André Breton e la cerchia di poeti surrealisti, tra cui Éluard, Artaud, Denon, nacque la vera pittura di Miró. La novità del surrealismo si basava sulla teoria e la pratica dell'automatismo psichico, la fusione della tecnica psicanalitica della libera associazione con l'esclusione del controllo cosciente della ragione, per ottenere la piena libertà dell'immaginazione e dell'attività onirica. Realtà completamente distanti fra loro potevano risultare vicine in una meravigliosa unità. Mentre Breton pubblicava nel 1924 il primo manifesto del surrealismo, vera rivoluzione nelle teorie estetiche che scardinava l'approccio naturalistico e realistico dell'arte, Miró dipinse il Carnevale di Arlecchino, dimostrando di aver trovato il proprio vocabolario di segni e di colori.
Nella tela appaiono già gli elementi che si ripresentano più avanti in altre mie opere. La scala, che è la fuga e l'evasione, ma anche l'elevazione, gli animali, ma soprattutto gli insetti che mi hanno sempre interessato. La sfera oscura che appare a destra è una rappresentazione del globo terrestre, perché allora cominciava ad ossessionarmi un'idea: devo conquistare il mondo. E il gatto, che stava sempre accanto a me mentre dipingevo. Il triangolo nero che appare nella finestra rappresenta la Tour Eiffel. Cercavo di approfondire il lato magico delle cose. La matassa di filo disfatta dai gatti vestiti da Arlecchino, affumicata, si attorciglia e pugnala i miei visceri all'epoca di carestia, che fece nascere le allucinazioni registrate su questo quadro. Belle fioriture di pesci in un campo di papaveri annotato sulla neve di un pezzo di carta. Luce di una lampada a petrolio, nuove immagini sul muro dipinto a calce, grazia di un volo di farfalle, arcobaleno musicale, occhi che cadono come una pioggia di lire, scala per evadere, palla che rimbalza sul pavimento, dramma nauseante della realtà, musica di una chitarra, stelle filanti che attraversano lo spazio blu per andare ad appuntarsi sul corpo della mia bruna, che si tuffa nell'oceano fosforescente, descrivendo un cerchio luminoso.
Il sogno di Miró non è uno stato di ipnosi provocato per far affiorare il subconscio o un processo automatico di associazioni, ma uno strumento di rivelazione. Con straordinaria levità, gli impulsi della memoria e dell'inconscio vengono trascritti in segni elementari, volta a volta inquietanti o gioiosi. Trascinato dall'ispirazione che gli viene come per incantesimo da un piccolo segno lasciato dal caso o da un impercettibile rilievo sulla tela, Miró compone e dipinge con giocosità e trasporto vitale. Le linee scure, dapprima sottili, più tardi corpose, gli sfondi sfumati come un acquario, le forme accese come fiamme filanti o missili sospesi a mezz'aria, ci chiamano a tuffarci nella danza armonica del suo universo, sorridente e fiabesco.
Mentre lavoro, nulla, assolutamente nulla. Non guardo il paesaggio, che è magnifico, poche finestre e io tiro le tende. Nulla, nulla, nulla. Ciò che mi stimola mentre lavoro, ecco, è questo. quella macchiolina bianca per terra. È questa macchia bianca che gioca un ruolo eccitante per me, di incitamento. Quel rosso e quel nero. Si leva quella piastrella e per me è già un'opera pronta, un punto di partenza per il mio cammino. Per me un filo d'erba ha più importanza di un grande albero. Un sassolino ne ha più di una montagna. Una libellula tanta quanto un'aquila. La civiltà occidentale ha bisogno del volume ed è la montagna enorme ad avere i privilegi. Per questo amo i piccoli insetti, le piccole mosche, le zanzare.
Passata l'influenza feconda, ma anche un po' tiranna, del surrealismo, negli anni 30 Miró si sentì finalmente libero da mode e correnti. Tentò allora nuove tecniche, sperimentando l'incisione e avvicinandosi pian piano alla ceramica. E tutto prendeva meravigliose forme nelle sue mani. Decine e decine di autoritratti o ritratti di donne, paesaggi lunari e marini, formano un immenso corpo di opere grafiche, ognuna di altissimo valore artistico. Rielaborando gli insegnamenti di Picasso, dei dadaisti, di Breton, Miró inventò un nuovo modo di comporre. Sulla tela, oltre al colore, un pezzo di legno eroso dal mare, carte colorate trovate chissà dove, spaghi, asticelle, foglie seccate, sugheri spugnosi, conchiglie, ossa levigate. Sono i collage o papier collé. Gli oggetti entrano nella composizione come trattenuti da un vortice che li attrae in quel mondo brulicante di vita. Uno dei più famosi è la Danseuse Espagnole. Sulla tela vergine, uno spillone e una piuma fanno il ritratto.
Magico e grandioso. Molta forza e molta energia, niente righello, linee molto vive e molto semplici, niente sentimentalismi e aneddoti, corteccia d'albero, fibre tessili, insieme di oggetti. La magia del colore, tuttavia, fare molta attenzione che le carte non sembrino colori, che nell'incorniciarle rimanga spazio tra il vetro e la carta, affinché si proietti in avanti.
Venne, anche per Miró, la sofferenza. Nel 1935 divampò violentissima la guerra civile spagnola. La nascente dittatura di Franco trovò decisamente avverso l'artista, che tornò nuovamente in Francia come esule. Lì compose la serie di dipinti noti come Peinture sauvage, pitture selvagge, affollate di figurazioni grottesche e mostruose, dai colori acidi, stridenti, come in lotta fra loro. Le forme perdono i contorni lievi, si fanno tormentate, allungate, e le figure, spesso di donne, hanno mani come artigli, bocche come fauci piene di denti rapaci, spalancate da urla di terrore.
Ero molto depresso, sconcertato. Non avevo più speranze. Con l'invasione nazista in Francia e la vittoria dei franchisti avevo la certezza che non mi avrebbero più lasciato dipingere, che avrei potuto solo andare in spiaggia a disegnare nella sabbia o tracciare figure con il fumo delle sigarette. La guerra civile era solo bombardamenti, morti, fucilazioni e io volevo riflettere su quel momento così drammatico e triste. Il colore è l'elemento che contribuisce a darle una forza penetrante. È l'elemento plastico che impressiona più direttamente. Quell'atmosfera di terrore mi aveva paralizzato.
Miró riuscì a rientrare in Spagna e si stabilì a Palma de Mallorca. l'artista nutriva un attaccamento profondo e sincero alla gente e alle tradizioni della sua terra, e l'idea del Mediterraneo era costantemente evocata nelle sue opere, in uno scambio poetico tra uomo e natura. Nell'isola ritrovò la serenità e l'ispirazione e realizzò una delle sue opere più poetiche e mature, una serie di 23 tempere riunite dal titolo complessivo Constellation, Costellazioni. Immersa nel dolce mare della baia di Antibes, città del sud della Francia, benedetta dai più grandi artisti del nostro secolo, giace una bianca ceramica di Miró, Femme, una figura di donna invisibile ricoperta dalle acque del Mediterraneo. Dagli anni 40, infatti, Miró si dedicò intensamente alla ceramica, lavorando lungamente a fianco dell'amico ceramista Lorenz Artigas, realizzando per tutto il decennio e per quello successivo le famose decorazioni murali per l'Hotel Terrace di Cincinnati, negli Stati Uniti, per il Palazzo dell'UNESCO a Parigi, per la Harvard University di New York, per la Fondazione Met di Saint-Paul-de-Vence e ancora per la National Gallery di New York e per l'aeroporto di Barcellona, sfidando le grandi dimensioni in un corpo a corpo con la materia.
Man mano che lavoro, le forme mi si fanno reali. Detto in altro modo, invece di mettermi a dipingere una cosa concreta, comincio a dipingere tout court. E mano a mano che dipingo, il quadro comincia a definirsi per conto suo o ad esprimersi da solo attraverso il pennello. La forma diviene indizio di una donna o di un uccello, mano a mano che lavoro.
Dei quadri più famosi di Miró si intitola Questo è il colore dei miei sogni. Uno sfondo bianco, la parola photo in alto a sinistra, una macchia blu in basso a destra, accompagnata dalla medesima frase che dà il titolo al quadro. Già dalla fine degli anni 20 l'artista catalano aveva iniziato a lasciare nelle tele impronte verbali. Numeri, cifre, parole, frammenti diversi. Amour, sable, couleur, oiseau. A volte il titolo del quadro, a volte interi componimenti poetici. I segni minuti, gli intrecci delle linee, i piccoli punti, le ombre accennate, le parole, provocano nell'animo di chi guarda l'attivarsi dell'immaginazione o l'esercizio della libertà, la ricerca di ricordi di cose viste chissà dove, magari sognate. Per Miró la realtà è l'immagine dei suoi sogni, concatenati l'uno all'altro per contrastare ciò che l'artista odia di più, la pigrizia mentale.
In un quadro si devono poter scoprire cose nuove ogni volta che lo si osserva. Tuttavia, si può guardare un quadro per una settimana e non pensarci più. Oppure si può guardare un quadro per un secondo e ricordarlo per tutta la vita.
Campi azzurri in cui si muovono, quasi sospese in uno spazio senza dimensioni, delle macchie nere tondeggianti e un segno rosso luminoso dai contorni sfumati, quasi la luce di una cometa. Siamo come rapiti in un viaggio lunare. Non ne conosciamo la direzione, non sappiamo quanto tempo ci prenderà, ma ci sentiamo pronti per questa ascesi verso la temporale. Parliamo del trittico blu, composto all'inizio degli anni 60. Quel blu è tutt'altro che il vuoto, ma ha un'abbondanza di luce, come la curva della volta celeste.
Sure. Sono tre grandi tele blu. Ho impiegato molto tempo a realizzarle, non tanto a dipingerle, quanto a meditarle. Ci è voluto uno sforzo enorme, una grandissima tensione interna per arrivare alla sobrietà voluta. Ciò che cerco è un movimento immobile, qualcosa che sia l'equivalente di quella che si dice l'eloquenza del silenzio. Questo si traduce nelle mie tele in forme simili a scintille che escono dalla cornice come da un vulcano.
Miró, negli ultimi 20 anni della sua vita, abbandonando il particolare per giungere all'universale, arrivò alla fede e le sue pitture si fecero sinfonie, distendendosi nella rinnovata fiducia della bellezza. Quasi contemporanea al Trittico Blu è un'altra trilogia, Pittura murale per un tempio, raffinata composizione monumentale, quasi un'ascetica purificazione dalla materia.
La mia opera non deve essere del presente, ma del passato e del futuro. Alle fonti della pura espressione dello spirito. Come simboli di una religione pura, ogni riga e ogni punto vivano come un essere organico e facciano vibrare lo spirito come le corde di un'arpa. Davanti a queste tele, lo spettatore dovrebbe sentirsi come se fosse in un tempio, dove nulla lo distrarrà dall'oggetto della sua meditazione. Le cose immobili appaiono grandiose, molto più grandiose di ciò che si muove. L'immobilità mi fa pensare a grandi spazi dove si producono movimenti che non hanno mai fine.
Joan Miró si spense nel 1983, novantenne, famoso, amato e insignito di premi prestigiosi. Quotidiani e riviste gli resero omaggio, cantando le lodi della sua pittura. Ma era stato anni prima Alberto Giacometti, grande pittore del nostro secolo e prezioso amico di Miró, a scrivere di lui questo giudizio allo stesso tempo tanto tecnico quanto delicato.
Miró era la grande libertà, qualcosa di più aereo, di più libero, di più leggero di tutto quanto avessi visto. In un certo senso, era assolutamente perfetto. Miró non poteva fare un punto senza farlo cadere nel punto giusto. Egli era talmente pittore che gli bastava lasciar cadere 3 macchie di colore sulla tela perché essa esistesse e diventasse quadro.
Cari amici, il numero odierno di Su tela e su carta, dedicato a Joan Miró, termina qui. La voce dell'artista era di Irio Ottavio Fantini, che ha letto brani da Joan Miró, Il colore dei miei sogni, Conversazioni con Georges Graillard, M Edizioni, e da Gli ultimi sogni di Miró, catalogo della mostra al Museo Pecci di Prato del 1994, delle edizioni Carta. Vi ricordo che Marco Di Battista ha curato la consulenza musicale e Gian Berardino Carlucci l'allestimento e la regia. A loro un ringraziamento e a voi tutti un saluto da Paola Pallotta.